monaco camaldolese. Don Innocenzo Gargano è professore di patrologia al Pontificio Istituto Orientale di Storia dell'Esegesi dei Padri presso il Pontificio Istituto Biblico da tanti anni, dove ha lasciato un'impronta indelebile e la lascia con le sue capacità rinomate e riconosciute da tutti. Ha collaborato a diverse opere collettive, dizionari di teologia, di spiritualità, ha fondato addirittura i colloqui ebraico-cristiani di Camaldoli, poi non so quanti altri impegni avesse in questo periodo con i giovani, specialmente a Camaldoli. A tutti è noto per i suoi molti volumi di iniziazione alla Lectio Divina, sui Vangeli e i libri del Nuovo Testamento, una ventina di volumi con le edizioni paoline sulla Lectio Divina. Naturalmente, secondo i Vangeli, eccetera, gli Atti, l'Apocalisse e tutti gli altri libri, una ventina di volumi. E per le sue ricerche sui padri greci e sulla spiritualità bizantina. Porta con sé allora tutta la, possiamo dire, biblica, la pregnanza biblica, e nello stesso tempo la ricchezza orientale, specialmente dei padri cappadoci. Ha edito anche con le edizioni paoline un agile volume di tanto successo dal titolo Maria e la parola, un'esperienza di Lectio Divina, ma ha detto che si era messo lì davanti a un'icona, gli è venuto tutto un libro, l'ha pubblicato e è sparito il libro in Italia. Siamo felici che abbia accettato di dettarci una relazione sul tema il sacerdozio cristiano, radici bibliche e patristiche. Don Innocenzo, grazie. A nome di tutti, tante volte ti abbiamo desiderato, oggi sei venuto. A te la parola.
Lo sapete che Padre Ermanno è stato il mio professore di mariologia, eh? Non lo dico per pudore, perché siccome mi sento anziano io, immaginate lui. E devo dire che mi incantava tantissimo, perché veramente si vedeva un innamorato di Maria. E poi ci siamo ritrovati insieme in un archivio di manoscritti greci ad Atene. Ti ricordi?
Sì, sì.
Mamma mia, che esperienza. Cose veramente molto belle. Beh, io devo ringraziarlo perché l'amicizia è rimasta, anche se poi lui ha proseguito ad approfondire, a diventare l'esperto che tutti sapete di mariologia, e io ho fatto altre strade. Quel libro su Maria la Parola, devo essere onesto con le figlie della Chiesa, perché loro mi invitarono a fare una settimana di esercizi a Fatima. La prima volta che capitavo in un santuario mariano, e ho cominciato a interrogarmi, ma qua deve essere una cosa seria incontrarsi con Maria. E mi misi a leggere, sì, ha ragione, il Nuovo Testamento, per scoprire questi segreti che aveva Maria e che lì toccavo con mano nella pietas, veramente molto sincera e generosa, della gente che arrivava a piedi da lontanissimo al santuario di Fatima. Devo ringraziare le figlie della Chiesa che mi hanno permesso di fare questa esperienza. Bene, forse questo è il motivo per cui dopo Padre Ermanno mi ha invitato. E si aspetta che io vi faccia naturalmente una lezione divina, perché di questo sembra che sia esperto secondo alcuni. Va bene, ho accettato la sfida. Non è che mi sento così approfondito come pensate voi o come ha tentato di far credere Padre Ermanno. I limiti del mio intervento dunque sono molto ristretti. Prenderò dei testi di Paolo su il suo modo particolare di vedere il sacerdozio del Nuovo Testamento e cercherò di capire insieme con voi il pensiero di Paolo. E poi al termine di questa riflessione su Paolo cercherò di illuminare, diciamo, Paolo dalla prospettiva mariologica. Quindi sono cose molto semplici. Cominciamo subito con un testo Il testo lo prendo dalla prima lettera di Paolo ai Corinti. Siamo al capitolo 9, i versetti 1-2 e poi 11-14, in cui Paolo scrive così: non sono forse libero io? Non sono forse un apostolo? Non ho forse veduto Gesù, Signore nostro? E non siete forse voi la mia opera nel Signore? Anche se non sono apostolo per altri, almeno per voi lo sono. Voi siete nel Signore il sigillo del mio apostolato. Se noi abbiamo seminato in voi beni spirituali, è forse gran cosa se raccoglieremo beni materiali? Se altri hanno tale diritto su di voi, non abbiamo noi di più? Noi però non abbiamo voluto servirci di questo diritto, ma tutto sopportiamo per non mettere ostacoli al Vangelo di Cristo. Non sapete che quelli che celebrano il culto, dal culto traggono il vitto, e quelli che servono all'altare, dall'altare ricevono la loro parte? Così anche il Signore ha disposto che quelli che annunziano il Vangelo vivano del Vangelo. È un breve brano della prima lettera di Paolo a Corinti, ma l'interesse di queste parole di Paolo sta tutto nel nostro caso, nel parallelismo stabilito fra quelli che celebrano il culto o quelli che servono all'altare e quelli che annunciano il Vangelo. C'è un parallelismo perfetto che stabilisce Paolo. Stando a questo parallelismo, dobbiamo concludere che se sono considerati sacerdoti i primi, dovrebbero essere considerati sacerdoti anche i secondi. E questo in una specie di continuum concettuale con ciò che veniva definito sacerdozio nell'Antico Testamento. Da questo testo paolino potremmo allora concludere che quelli che annunziano il Vangelo, uomini e donne, possono essere serenamente equiparati a coloro che celebrano il culto oppure servono all'altare. E dunque che gli evangelizzatori del Nuovo Testamento vanno considerati altrettanto santi, appartenenti al santo, cioè separati per il culto e per il servizio dell'altare, quanto i sacerdoti discendenti da Aronne nell'Antico Testamento. Dunque, per Paolo c'è un'equiparazione. Sacerdoti gli uni, sacerdoti gli altri. La prima conseguenza che ne ricaviamo, supposta questa possibilità, è che Paolo con queste sue affermazioni stabilisca implicitamente anche un parallelismo tra elementi o vittime attraverso i quali i sacerdoti del Tempio celebrano il culto o servono all'altare e i destinatari dell'evangelizzazione di Paolo. Non solo, ma sembra che l'Apostolo voglia suggerire che anche l'altare sul quale vengono offerte le vittime al Signore deve essere individuato in uno spazio diverso, strettamente legato alla novità del sacerdozio del Nuovo Testamento che traspare da questa stessa possibilità. Quindi vediamo che c'è una trasposizione molto precisa e che ci indica una direzione. C'è un sacerdozio diverso, ci sono delle offerte diverse, c'è un altare che è diverso, un culto che è diverso. Che non si tratti poi in questo caso specifico di un'affermazione secondaria nel pensiero di Paolo, Lo si può dedurre dall'importanza particolare che Paolo stesso dà a questo suo modo di vedere il sacerdozio del Nuovo Testamento, dal momento che nel testo appena citato sottolinea: voi siete nel Signore il sigillo sfragis del mio apostolato. Cos'è infatti un sigillo sfragis in greco, se non il distintivo dell'autenticità e dunque il riconoscimento ufficiale e indelebile della propria identità, che noi possiamo adesso tranquillamente definire di sacerdote del Nuovo Testamento. C'è una sfragis che stabilisce gli evangelizzatori come i sacerdoti per eccellenza del Nuovo Testamento. Paolo dunque si sente sacerdote, né più né meno dei sacerdoti discendenti di Aronne, che compiono il loro servizio sacerdotale nel Tempio, non perché si dedichi anche lui al culto che ruota intorno all'altare del Tempio, ma per motivazioni assolutamente diverse. Infatti, mentre i sacerdoti del Tempio esercitano il loro ministero riferendosi e utilizzando elementi vari della natura, cose e animali, scelti appositamente per la celebrazione del culto, egli esercita il suo particolare sacerdozio semplicemente annunziando il Vangelo. Gli elementi del suo culto ruotano intorno alla parola evangelica e si concretizzano negli uditori di essa, che si trovano adesso a Corinto, ma che potrebbero trovarsi in ogni parte del mondo, dei quali Paolo può dichiarare apertamente e anche con un pizzico di soddisfazione: voi siete la mia opera, to ergon, con tutto ciò che permette di collegare a questo termine il contesto del culto inteso appunto come opus Dei o sacra funzione nel Signore. Ancora quando ero piccolo io si andava alle sacre funzioni, che era un'espressione molto precisa, presente nella nostra pietas parrocchiale. Un approfondimento di questo testo. Per Paolo, l'esercizio della sua particolare missione apostolica è dunque equiparabile all'esercizio del sacerdozio svolto nel Tempio del Signore. Perciò, come è stato scelto Aronne per offrire i sacrifici prescritti dalla legge di Dio davanti all'altare, così è stato scelto anche lui, Paolo, per svolgere attraverso i Corinzi quel particolare ministero sacerdotale che gli è stato affidato di annunziare il Vangelo. Come il sacerdozio di Aronne aveva comportato una scelta personale da parte di Dio, una elezione, una messa a parte, così anche il sacerdozio, questo sacerdozio ministeriale di Paolo, svolto attraverso la predicazione del Vangelo, non può essere l'uomo ad auto-attribuirselo, ma esige una scelta precisa da parte di Dio. Qui l'apertura degli occhi sulla elezione di cui tutti noi, uno per uno, una per una, siamo stati oggetto. Quale che sia stata la strada sulla quale il Signore ci ha raccolti. Da qui la protesta con cui Paolo ha iniziato il suo discorso polemico: non sono forse un apostolo? Non ho forse veduto anch'io il Signore, Gesù, Signore nostro? Cambiano però gli elementi attraverso i quali si compie l'opera ergon cultuale, l'opus Dei. Infatti, primo, i sacrifici compiuti dai sacerdoti nel Tempio comportano una mactatio, sacrificio, proprio una mactatio, che significa anche uccidere, delle vittime o degli elementi naturali, una triturazione degli elementi anche naturali. Il sacrificio compiuto dalla predicazione di Paolo comporta invece la disponibilità dei corinzi, che perciò diventano la riprova o autenticazione, sfragis, dell'identità sacerdotale di Paolo. Paolo mette la sua identità nelle mani dei suoi destinatari. Se voi diventerete vittime, allora io dimostrerò il mio sacerdozio. C'è un collegamento molto preciso. Sembra quasi che oltre all'elezione di Dio ci sia bisogno proprio dell'accoglienza da parte delle vittime, di diventare questa offerta. La stessa presenza dei corinzi come comunità nel Signore dimostra comunque che essi sono stati e sono tuttora oggetto dell'ergon e dunque del culto liturgico o opus dei celebrato dall'Apostolo. Riflettendo su questa stessa realtà, ma a partire dalla prospettiva dei destinatari, invitati a partecipare all'ergon svolto in loro favore dall'Apostolo, Paolo potrà utilizzare da qui in poi termini estremamente precisi e perfino tecnici, ma questo lo fa nella lettera ai Romani. E adesso devo necessariamente prendere in mano la lettera ai Romani, proprio per poter capire meglio queste indicazioni presenti nella prima lettera ai Corinti. Io ho scritto abbastanza su questo tema nella lettera ai Romani e presento semplicemente ciò che ho già avuto modo di approfondire facendo lezione divina su Romani 15:14-32, che adesso intanto vi leggo e poi tento di approfondire con voi. Che cosa dice Paolo in Romani 15? Non leggerò tutti e 15 versetti, sono in realtà 17, ma soltanto i primi. Fratelli miei, sono anch'io convinto, per quel che vi riguarda, che voi pure siete pieni di bontà, colmi di ogni conoscenza e capaci di correggervi l'un l'altro. Tuttavia, vi ho scritto con un po' di audacia, in qualche parte, come per ricordarvi quello che già sapete, a causa della grazia che mi è stata concessa da parte di Dio, sentite, di essere un ministro di Gesù Cristo tra i pagani, esercitando l'ufficio sacro del Vangelo di Dio, perché i pagani divengano una oblazione gradita, santificata dallo Spirito Santo. Questo è in realtà il mio vanto in Gesù Cristo di fronte a Dio. Qui i termini utilizzati da Paolo sono di una pregnanza incredibile e sono termini squisitamente cultuali, vorrei dire squisitamente sacerdotali. Siamo al termine della lettera ai Romani e sapete quanto è importante la lettera ai Romani nello sviluppo del pensiero di Paolo. Ma qui abbiamo quasi una specie di testamento spirituale di Paolo a proposito del suo sacerdozio. Alcuni esegeti vedono nei versetti che seguono una specie di parentesi in cui Paolo accennerebbe ai suoi progetti futuri. Altri invece fanno iniziare con il versetto 14 con cui abbiamo iniziato noi, il cosiddetto epilogo della lettera ai Romani, cioè questa specie di riassunto in cui è contenuto in sintesi tutto il pensiero dell'Apostolo. In ogni caso, quello che meraviglia approfondendo questa pagina di Paolo è la confidenzialità che Paolo dimostra di avere nel suo rapportarsi con gli amici romani che ancora non conosce, ma di cui ha sentito parlare tantissimo. Li chiama fratelli miei. Finora non si era più rivolto ai romani così. Ogni tanto lo ha fatto. L'espressione fratelli miei potrebbe dunque poter dire: abbiamo concluso un discorso, adesso lasciate che vi parli a cuore aperto e vi manifesti le mie preoccupazioni. ma anche ciò che mi aspetto da voi. Così potrete entrare meglio nella mia intimità e quando arrivo mi accoglierete davvero come un vostro fratello. Paolo rivela di tanto in tanto aspetti molto delicati della sua personalità, mostrando il desiderio di essere capito, di essere accolto. Qualche volta sembra quasi che pianga Paolo, si commuove. Spera che i romani gli permettano, durante il suo programmato viaggio verso la Spagna, di sentirsi a casa sua presso di loro, per potersi ristorare le forze e riprendere il cammino, ma nello stesso tempo rivela anche i pensieri più profondi e più intimi che finora non ha rivelato a nessuno. A nessuno dei suoi amici dell'Asia Minore e della Grecia, e adesso li rivela ai romani. Paolo qui finalmente sviluppa il tema del sacerdozio utilizzando una terminologia che poteva apparire molto ardita ai suoi contemporanei. Non siamo ancora certamente di fronte al sacerdozio cattolico che conosciamo noi oggi, ma ci sono le basi. La pianta che osserviamo oggi ha queste radici e non potremmo riconoscerla senza le radici. Nel Nuovo Testamento, l'unica volta in cui si utilizza il termine Ierevs, che significa sacerdote, lo si fa per riferirsi a Gesù nella lettera agli Ebrei. E potrei citarvi i testi della lettera agli Ebrei, sono 5, 6, 7, 1, eccetera. È Gesù il grande sacerdote. È lui il sacerdote per antonomasia del Nuovo Testamento. Gli altri possono essere degli anziani, dei diaconoi, cioè dei servitori, degli apostoli, degli inviati. Il termine Ierevs è una prerogativa di Gesù. Tuttavia, Paolo utilizza questa terminologia applicandola a se stesso e riferendola soprattutto al servizio che lui compie con la predicazione. Quindi Ierevs legato alla diaconia tu logu, a questo servizio della parola. Ha certamente compiuto anche servizi che poi più tardi saranno distintivi del presbitero e dell'anziano nella comunità cristiana, quella di episcopos, per esempio, quindi di supervisore, se volete. Ha battezzato qualcuno, presumibilmente, ha presieduto anche la frazione del pane e, quando è stato necessario, ha anche saputo ordinare le cose e comandare. Paolo ha esercitato dunque delle funzioni che poi più tardi saranno ritenute distintive del presbitero all'interno della comunità cristiana, ma se utilizza il termine ierosine, sacerdozio, o il verbo corrispondente, iereuo, lo fa probabilmente riferendosi solo al culto giudaico del Tempio di Gerusalemme. Con l'Amen che conclude il brano, sembra proprio che Paolo voglia concludere anche tutto il suo discorso. Infatti quello che viene dopo sono raccomandazioni, saluti, anche se personalizzati, ma senza alcun apporto nuovo alla riflessione portata avanti finora. Torniamo all'incipit. Fratelli miei, questo incipit permette di pensare che Paolo si sia tolto un po' i paludamenti del teologo, dell'esegeta, dell'apostolo e voglia essere considerato soprattutto come un uomo che si confida, rivelando le sue convinzioni più profonde, ciò che gli sta più a cuore o come pensa debba essere il rapporto da stabilire attraverso la predicazione del Vangelo con i pagani. E che cosa ci fa scoprire? Può darsi che si tratti di una captatio benevolentiae, dicendo fratelli miei, ma vuole proprio sollecitare un'attenzione particolarissima, perché sta per dire delle cose straordinariamente importanti. Per poter sollecitare l'attenzione e dire di star davvero rivelando il proprio cuore, cerca perciò di blandire i suoi destinatari, siete pieni di bontà, colmi di ogni conoscenza, capaci di correggervi l'un l'altro. Dunque siete in grado di perdonare anche me, che vi sto scrivendo delle cose che finora non avevo rivelato a nessuno. Non immaginavo assolutamente che voi non sapeste certe cose, ma mi sono preso l'ardire di dirvele lo stesso. Vi ho scritto con un po' di audacia, al versetto 15, in qualche parte, come per ricordarvi quello che già sapete, ma l'ho dovuto fare perché sono convinto di aver ricevuto un carisma del tutto particolare da parte di Dio nei vostri confronti. Dunque Paolo ha ricevuto un carisma. Di quale carisma si tratta? Lo specifica al versetto 16, di essere un ministro di Gesù Cristo tra i pagani. La traduzione italiana non rende tutto il contenuto della lingua greca. L'espressione greca dice: ho ricevuto ten charin, la grazia, il dono di essere liturgo di Cristo fra le genti. Liturgo di Cristo fra le genti. Questo termine, leiturgos, da cui leiturgia, liturgia per noi, di per sé sarebbe un termine molto profano. Leiturgos può significare semplicemente un funzionario, così come la leiturgia è una funzione, da qui le sacre funzioni. Ancora ai tempi della nostra infanzia si parlava con questi termini. Mi ricordo la prima impressione che ebbi ad Atene. Arrivai all'ingresso della metropolitana e c'era scritto la metropolitana deleiturgei, che significa non fa liturgia, cioè non funziona. Ed era scritto. È molto interessante questo, vedere la storia dei termini. Sì, si tratta di una funzione, ma con coloritura cultuale. E ci chiediamo, ma come mai Paolo non utilizza il termine diaconos, che ha significato analogo, oppure doulos, che significa servo? Probabilmente lo fa perché vuole insinuare un accostamento del tutto naturale, nel contesto in cui parla, al culto propriamente detto. Vuole proprio parlare di culto. Lo fa in modo esplicito. Vuole sganciare il contesto cultuale legato al servizio dei sacerdoti durante i riti sacrificali che si compivano sull'altare del Tempio, collegandolo invece alla sua predicazione, allo svolgimento del suo carisma particolare, che adesso considera altrettanto sacro quanto il servizio che si compie intorno ai riti del Tempio di Gerusalemme. Paolo si sente dunque membro di un ideale collegio sacerdotale, e che di questo si tratti lo insinua lo stesso apostolo quando precisa ulteriormente che sta esercitando l'ufficio sacro del Vangelo, ierurgunta to evangelion tu Theou. Ierurgunta significa proprio l'esercizio sacerdotale della predicazione del Vangelo di Dio. Il participio ierurgunta viene dalla radice ierevs. Cosa può significare questo? Sappiamo che ierevs è colui che è ammesso all'interno dello spazio sacrale del Tempio per compiere i riti prescritti davanti all'altare di Dio. Dobbiamo dunque concludere che Paolo propone di liberare l'esercizio sacerdotale dalla costrizione del temenos, che sarebbe un po' la balaustra, oppure di conostasis, quindi liberarlo da questa specie di recinto sacro, portandolo a significare il servizio legato alla predicazione del Vangelo. Risulterebbe che la predicazione è ancora una volta chiaramente equiparata ai riti sacerdotali. Lo scopo è identico: offrire al Signore qualcosa di estremamente importante. Tutti i riti sono orientati a compiere oblazioni, offerte, Dunque, quei riti che i sacerdoti compiono intorno all'altare, quando preparano l'offerta che poi devono offrire al Signore, Paolo è convinto di compierli con la sua predicazione. E difatti prosegue esercitando l'ufficio sacro del Vangelo di Dio perché i pagani divengano un'oblazione gradita, santificata dallo Spirito Santo. Questa funzione sacerdotale della predicazione o della catechesi è straordinariamente ricca. Pensate che coinvolgimento c'è di tutti coloro che si dedicano all'annunzio del Vangelo. Il termine prosforà utilizzato da Paolo in questo versetto indica proprio l'oblazione cultuale. Che cosa deriva da tutto questo? Ne deriva che Paolo si sente equiparato ai sacerdoti che nel Tempio di Gerusalemme compiono determinati riti che accompagnano l'offerta davanti all'altare di Dio. Il contenuto poi di questa offerta sono i pagani, ta etne, i gentili. La predicazione di Paolo è dunque tutto ciò che occorre fare per preparare questa offerta, in modo tale che l'offerta possa essere definita offerta santa, gradita, santificata dallo Spirito Santo. E qui per la lettera ai Romani. Abbiamo visto la grande elaborazione che compie Paolo e il passaggio che Paolo si permette di compiere da un sacerdozio che si riferiva alla carne e al sangue nella linea di Aronne è un sacerdozio che nasce come nuova realtà voluta dalla elezione del Signore. Nella sua seconda lettera ai Corinti, che sono gli stessi destinatari della prima, Paolo, costretto dalla contestazione polemica, rivendica ancora una volta la sua dignità, identità di apostoli, scrivendo: cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi? O forse abbiamo bisogno, come altri, di lettere di raccomandazione per voi o da parte vostra? La nostra lettera siete voi, lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto infatti che voi siete una lettera di Cristo, composta da noi, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma sulle tavole dei vostri cuori umani. 2 Corinti 3, 1, 3. Che cosa ci dice questo testo? Paolo sta spiegando in modo più chiaro ciò che aveva appena lasciato intravedere nella sua prima lettera ai Corinzi, sostenendo adesso in modo esplicito che l'esercizio del suo sacerdozio comporta anch'esso, come quello dei sacerdoti del Tempio, una mactatio, lo abbiamo già visto, ma aggiungendo in modo altrettanto esplicito che le vittime dell'ergon evangelico sono qualcosa di assolutamente diverso. Infatti la mactatio compiuta attraverso la predicazione non si ferma a gesti esterni compiuti su vittime composte di elementi terreni o esterni o di superficie, ma raggiunge la profondità dei cuori. Si tratta cioè di una realtà nuova che non si limita a segnare nominalisticamente le vittime come il registro, con un qualche tipo di inchiostro. Non viene riprodotta su tavole di pietra, ma scende nell'interiorità degli uomini fino a raggiungere le tavole di carne dei loro cuori. Emplaxin cardies sarkines. Quindi la predicazione non si limita alla lettera del testo, così come non si limita a esigere dei comportamenti esteriori più o meno adeguati, ma utilizza lo spirito del testo e vuole raggiungere lo spirito dell'interlocutore, cioè la sua parte più intima. Nello esporre questo suo convincimento, Paolo utilizza subito dopo espressioni e vocabolario che avranno enorme importanza in futuro nel linguaggio patristico. Da qui la necessità per noi di riprendere con maggiore attenzione alcune di queste espressioni, tentando di collegarle con ciò che abbiamo già individuato quando abbiamo intravisto che l'identità del sacerdote del Nuovo Testamento è strettamente connessa all'annunzio del Vangelo, non fermandosi alla lettera che uccide, ma penetrando lo spirito che vivifica. Dice Paolo nella seconda Corinti 3, 4, 6, proprio questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo davanti a Dio, proston theon. Non che da noi stessi siamo capaci, ikanoi, di pensare qualcosa come proveniente da noi, no. La nostra capacità, ikanotes, viene da Dio, il quale ci ha resi capaci di essere ministri di una nuova alleanza, ikanosen emas diaconos kenis diatikis, non della lettera, ma dello spirito, perché la lettera uccide, apoktene, lo spirito invece dà vita, zoopi. L'intuizione di fondo è chiarissima. Tutto ciò che permette all'Apostolo di esprimere il suo sacerdozio, stando per mezzo di Cristo davanti a Dio, proston theon, non deriva in nessun modo da carne e sangue. In realtà si tratta della stessa intuizione già avuta da Giovanni Battista, posto di fronte a Gesù di Nazaret, e che l'Evangelista Luca avrebbe registrato utilizzando lo stesso aggettivo, molto significativo, utilizzato da Paolo, ikanos, u ikanos eimi, non sono in grado di, non sono capace di. Giovanni Battista, che appartiene ad una famiglia sacerdotale, discendente da Aronne, protesta a chiare lettere la sua assoluta secondarietà rispetto a Gesù, laico a tutti gli effetti nella tradizione di Israele, dichiarando: sì, io vi battezzo, ma io vi battezzo con acqua. Sta per venire colui che è più forte di me, del quale io non sono degno. Uc eimi ikanos, di slegare i lacci dei suoi sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli eserciterà, cioè, in vostro favore un sacerdozio estremamente più alto. Dunque c'è un sacerdozio estremamente più alto, che quello che va oltre il culto rituale e che raggiunge il cuore stesso dell'uomo e lo trasforma, lo converte. E la parola di Dio che entra nel cuore e trasfigura l'uomo, lo divinizza, direbbero i padri greci. Questo è l'esercizio del sacerdozio del Nuovo Testamento. Proseguendo nella sua riflessione, Paolo specifica: se il ministero della morte, diaconia tu thanatu, inciso in lettere su pietre, fu avvolto di gloria al punto che i figli di Israele non potevano fissare il volto di Mosè a causa dello splendore effimero del suo volto, quanto più sarà glorioso il ministero diaconia tu pneumatos dello Spirito. Se già il ministero della condanna fu glorioso, molto di più abbonda la gloria di gloria il ministero della giustizia. E in tutti i due casi c'è il termine diaconia. Questa insistenza sul termine diaconia è impressionante, perché rivela il modo con cui si vive il sacerdozio del Nuovo Testamento. Ma è altrettanto impressionante la contrapposizione che stabilisce Paolo fra diaconia tu thanatu e diaconia tu pneumatos. Quello sacerdozio lì era un sacerdozio che dava morte. Questo è un sacerdozio che dà lo spirito. Oppure fra diaconia tis katakrisios e diaconia tis dikaiosines, cioè servizio di condanna e servizio di giustificazione. Il servizio della diaconia tu logu è la bella notizia della grazia del Signore. E dunque qui siamo davvero di fronte a una distinzione radicale fra sacerdozio dell'Antico Testamento e sacerdozio del Nuovo. Lo spostamento del contesto del sacerdozio esercitato secondo la legge all'insegnamento, che pure è dato secondo la legge e all'interno del quale agisce Giovanni Battista, non deve stupire. Si tratta infatti in tutti e due i casi appunto di cose stabilite dalla legge mosaica. Anche la predicazione di Giovanni Battista era una predicazione segnata dalla morte. Minacciava Giovanni Battista, minacciava la cetta che è alla radice dell'albero. Gesù porta la bella notizia dell'anno di grazia del Signore. E la diaconia tesdikaiosynes. Dunque siamo di fronte a delle contestazioni precise da parte di Paolo. Che si tratti di mactatio oppure di predicatio, finché si esprimono queste cose all'interno dell'Antico Testamento, sono legate alla morte e alla condanna. Ma quando la diaconia passa al Nuovo Testamento, allora abbiamo lo spirito della vita e la giustificazione della grazia. Dunque adesso siamo in grado di avere altri elementi per capire in cosa consista il sacerdozio del Nuovo Testamento secondo Paolo. In realtà per Paolo il sacerdozio non si limita a prescrizioni scritte sulle pietre, ma si incide su cuori di carne, si esprime sotto forma di servizio, diaconia, ma il proprium di questa diaconia permette di differenziare il sacerdozio del Nuovo Testamento dal sacerdozio dell'Antico, e questo proprium consiste nel fatto che l'esercizio sacerdotale del Nuovo Testamento non commina né morte né condanna, ma annuncia piuttosto il dono dello Spirito e della giustificazione. È una cosa bellissima. La bella notizia del Vangelo è il grande esercizio del sacerdozio del Nuovo Testamento. Due versetti del capitolo 4 della stessa seconda lettera ai Corinti possono aiutarci a contemplare in modo semplice e profondo, nello stesso tempo, il sacerdote del Nuovo Testamento che si è lasciato completamente trasformare dall'insegnamento di Paolo, utilizzando le stesse parole dell'Apostolo che scrive: «Perciò, avendo ricevuto il compito di esercitare questo ministero, tendi aconian tafte, questo tipo di ministero, e di esercitarlo secondo la misericordia, kathos eleithemen, che ci è stata accordata a noi, noi non ci scoraggiamo più. Al contrario, abbiamo rifiutato le dissimulazioni vergognose, senza comportarci con astuzia, né falsificando la parola di Dio, ma annunziando apertamente la verità e presentandoci davanti ad ogni coscienza umana come fossimo davanti a Dio. Presentandoci davanti ad ogni coscienza umana come fossimo davanti a Dio. È un'affermazione incredibilmente ricca questa. Infatti la particolare diaconia esercitata dal sacerdote del Nuovo Testamento comporta il dono di un esercizio del ministero che, attingendo a quella stessa esperienza di misericordia che gli è stata accordata, kathos eleithemen, elimina qualsiasi tentativo o tentazione di falsificare la parola di Dio e annuncia la parola di Dio con la franchezza della verità, accostandosi, ripeto, alla coscienza degli uomini, senza dimenticare mai di essere semplicemente prostonteon o enopion tu theou di fronte a Dio. Un rispetto enorme. Brevi conclusioni. Il sapore di Paolo in questi testi è squisitissimo. lo capite da soli. Ciò non toglie che l'Apostolo lasci intravedere anche una straordinaria responsabilità del sacerdote del Nuovo Testamento. Il modo di esercitare, cioè questo particolare sacerdozio, identificato con la diaconia tu logo, secondo la bellissima espressione di San Basilio, parte infatti da ciò che il sacerdote stesso ha sperimentato su di sé, si è sentito perdonato, perciò si fa ministro di perdono. Bellissimo questo. Grazie all'elezione soffusa di misericordia, diventa trasparente il rispetto della verità, ma anche la scrupolosità e l'attenzione a rispettare la coscienza umana, sentendosi sempre di fronte a Dio ogni volta abbia a che fare con una persona concreta. Tutto questo noi dovremmo vivere nell'esercizio del nostro sacerdozio. Per l'Apostolo Paolo il Nuovo Testamento inaugura un sacerdozio certamente diverso da quello già conosciuto dell'Antico Testamento. Un sacerdozio caratterizzato da una nota spiccata, certo, di rapporto con l'evangelizzazione. Non deve meravigliare che molto presto, nella grande tradizione patristica, in questo soprattutto consista l'esercizio sacerdotale, nella diaconia tu loco. È la predicazione, la catechesi, l'approfondimento nella lezione divina, ma anche nella semplicemente mistagogia della Chiesa, è l'elemento determinante nel sacerdozio cristiano. Siccome però nemo dat quod non habet, nessuno dà ciò che non ha, la conseguenza primaria di questa affermazione è che il primo ascoltatore della parola debba essere di fatto il ministro stesso. Se il ministro non si lascia trasformare in parola, parola di Dio, non può annunziare la parola di Dio. C'è una trasformazione oggettiva che viene attraverso l'imposizione delle mani, lo vedremo subito, ma c'è anche una trasformazione soggettiva che è determinante per l'incisività nelle persone. Il dato oggettivo è scontato, ma raggiungere il cuore è possibile soltanto attraverso la sintonizzazione, la syngeneia, la connaturalità del rapporto. Questo primato dell'ascolto, intrinseco alla chiamata o elezione di colui al quale viene affidata la diaconia tu logu, comporta dunque quell'esperienza profonda della presenza della parola di Dio nel suo cuore di carne, da far toccare con mano il dono della misericordia di Dio manifestata in Gesù e resa presente dalla persona che l'annunzia. E questa esperienza non soltanto fonda la chiamata stessa al sacerdozio, ma ne indica il modo e offre il contenuto. Non basta l'oggettività sacramentale, occorre, secondo questi padri, coinvolgimento anche concreto del ministro in ciò che annunzia. Parlando di un ministero da esercitare secondo la misericordia che si è sperimentata, Paolo ha fatto capire chiaramente che la diaconia tu logo va vissuta senza comportarsi con astuzia, ipocrisia, ambiguità, né falsificando la parola di Dio per poter ottenere successi più immediati, no, ma lasciandola trasparire fanerosei, nello scrupoloso rispetto della verità evangelica ricevuto nella profondità del proprio cuore di carne, non perdendo mai di vista il Signore, soprattutto in quei momenti in cui l'esercizio di questo particolare sacerdozio pone il ministro del Nuovo Testamento a contatto con la coscienza degli uomini. E che cosa adesso ci aggiungerebbe Maria di Nazareth? Questa è la seconda parte della mia comunicazione, però ho paura di avervi stancato. No, posso proseguire? Sicuro? E allora vediamo. Una collazio di questo testo di Paolo in compagnia di Maria di Nazareth, che è il nostro modello di riferimento, è sempre il modello, non ce n'è un altro, difficile trovare altri modelli, gli altri sono secondari rispetto a questo modello primario. Ed è tutto, del tutto ovvio che Maria si è lasciata completamente trasformare dalla parola, no? Per questo poi l'ha potuta partorire al mondo. Quindi le conclusioni a cui siamo arrivati diventano adesso punto di partenza. Mettendoci di fronte a Maria, noi ci mettiamo di fronte ad una persona, a una ragazza pura, semplice, disponibile, che ha accolto la parola, ha custodito la parola, ha difeso la parola, ha elaborato la parola, ha fatto crescere dentro di sé la parola e finalmente l'ha partorita al mondo. È questo tipo di elaborazione che io cerco di spiegare in quel libro Maria e la parola. Questo è successo in Maria. E in questo Maria è il modello anche del nostro sacerdozio. Se il sacerdozio è la bella notizia del Vangelo portata al mondo, e Maria ha partorito la parola di Dio fatta carne, è del tutto ovvio che non ci sia un modello più alto di Maria per il sacerdozio del Nuovo Testamento. Avendo prestato la sua carne alla parola di Dio, è la mediatrice per eccellenza tra il cielo e la terra. E quindi non c'è un'altra, diciamo, immagine più adeguata di questa per intendere in profondità il senso ultimo del sacerdozio cristiano o del sacerdozio cattolico, che è nient'altro che questa presentazione concreta, concreta della parola di Dio fatta carne al mondo. Tentiamo di capire qualche piccola cosa sulla situazione in cui è venuta a trovarsi oggettivamente e soggettivamente Maria di Nazareth, osservata a partire da quelle note identitarie del sacerdozio del Nuovo Testamento, ovviamente non tutte, che abbiamo appena individuate in alcuni testi dell'Apostolo Paolo. E anzitutto osserviamo la posizione in cui si è trovata Maria a proposito dell'evangelizzazione. Ho avuto diverse occasioni di approfondire queste pagine bellissime del Vangelo di Luca. Il testo fondante di questo particolare esercizio sacerdotale di Maria è senza dubbio quello di Luca 1:39-45, che è il testo della cosiddetta visita di Maria a Santa Elisabetta. La tradizione della Chiesa, soprattutto quella orientale, adesso gioco in casa, ha spesso approfittato di questo testo per suggerire una prospettiva particolare dalla quale osservare Maria, quella di evangelistria, che significa evangelizzatrice. Questa nota di Maria viene collegata strettamente nella stessa tradizione dei padri con altre figure del Nuovo Testamento, anch'esse femminili, come per esempio quelle della Cananea, della Samaritana e soprattutto delle donne del Vangelo di Luca, quelle della vita quotidiana di Gesù, ma quelle soprattutto del mattino di Pasqua, a loro volta definite evangelistriai, cioè evangelizzatrici. Sono le prime evangelizzatrici. Ma è soprattutto importante rilevare che l'uso liturgico di questo testo lucano della visita di Maria Elisabetta ha permesso da sempre di collegare Maria con l'arca del Signore, che era stata tanto importante nelle tradizioni più antiche di Israele. Particolarmente significativi sono del resto i suggerimenti che lo stesso testo lucano offre al lettore del Nuovo Testamento, talmente significativi che si è potuto parlare, a proposito dei Vangeli dell'infanzia, sia di Matteo che di Luca, di veri e propri approfondimenti midrashici di episodi e personaggi già importanti nell'Antico Testamento. Potremmo leggere i Vangeli dell'infanzia di Matteo e di Luca tenendo conto dei eventi e personaggi molto importanti dell'Antico Testamento che sono riproposti e approfonditi nel Nuovo. Ho scritto un libretto di questi, i Vangeli dell'infanzia, per cercare di capire di che cosa si tratti. Ma è soprattutto importante osservare questa immagine all'interno della stessa liturgia. Nel caso specifico della visita di Maria a Santa Elisabetta, la liturgia bizantina suggerisce, per esempio, di leggere il testo di Luca evocando esplicitamente la liturgia ebraica dell'arca. Quando l'arca viene spostata per la prima volta sulla roccia di Sion, ma poi anche quando nelle celebrazioni liturgiche entrava nel santuario l'arca. Un accostamento che carica il testo lucano di una nota evangelizzatrice assolutamente eccezionale. Si può osservare che di fatto al saluto di Maria, che essendo ebrea non può non aver utilizzato il termine shalom, succeda nella persona di Elisabetta un duplice evento. Il primo è molto sensibile, è che il bambino le sussulta di gioia, schirtao, nel grembo. Il secondo, che essa, Elisabetta, è riempita di Spirito Santo, e pleste pneumatos agio, e gridò a gran voce, esplose in un grido. Tre elementi strettamente connessi fra di loro, che indicano chiaramente non soltanto ciò che il Nuovo Testamento, poi in seguito tutta la tradizione cristiana, sintetizzerà nel termine Evangelion, Evangelo, bella notizia, ma anche una presenza reale ed efficace del dono di Dio che Elisabetta sperimenta in sé grazie appunto alla presenza di Maria in casa sua. È straordinaria questo collegamento. La reazione straordinaria della stessa Elisabetta è a sua volta conferma della natura sacramentale dello scambio che avviene nella casa di Zaccaria, situata in una città di Giuda, in montagna, con tutti i riferimenti simbolici che potete immaginare. Anche in questo caso si può tenere presente che i Settuaginta, cioè la traduzione greca dell'Antico Testamento, rendevano in modo esclusivo col verbo anafonao, utilizzato qui per l'unica volta in tutto il Nuovo Testamento, il saluto quasi guerriero o guerresco reso all'arca del Signore per indicare così il grido corale e veemente che accoglieva l'arca quando essa entrava nel santuario dopo una processione nell'entusiasmo del popolo. Proprio un grido fortissimo come degli scudi e delle lance che si alzano. Ah. I greci sapevano come si poteva esprimere la gioia di una vittoria. Luca, che conosce il testo dei Settuaginta, come mai usa proprio questo termine anafonao? Semplicemente perché Elisabetta riconosce nella parente che è venuta a trovarla, Maria, l'arca che contiene la divina presenza. E poiché Elisabetta non sa ancora della gestazione della Vergine, Lo Spirito Santo le fa conoscere che quella presenza in Maria è di fatto il Figlio di Dio concepito da lei. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? E meter tu Kyriom. È straordinaria questa capacità profetica di Elisabetta, che anticipa la confessione di fede della Chiesa che sarà ufficializzata soltanto 400 anni dopo. Quindi aveva concluso Elisabetta che ciò che si era compiuto in Maria era opera dello Spirito Santo e la presenza che si era realizzata in Maria era la presenza stessa di Dio in casa sua. Aveva concluso che con questo evento, questo è molto importante, inaugurato da Maria, la presenza divina aveva cominciato a non restare più soltanto nel santuario di Gerusalemme e a non legarsi più soltanto ai riti che si celebrano nel santuario. No. Ormai ha avuto inizio un'era completamente nuova, un'era caratterizzata dalla dinamicità della parola di Dio che rende presente il Signore, non più dunque una presenza relegata all'interno del santuario di Gerusalemme e addirittura custodita nel Santo dei Santi, dove si poteva entrare soltanto una volta all'anno e poteva entrarci soltanto il gran sacerdote. Non più così. Dio aveva deciso di rendersi presente da qui in poi in un altro santo dei santi, vivente, virginale, mobile, con cui cominciare a visitare gli uomini. E Maria è l'archetipo. Maria è l'inizio, ma Maria apre alla realtà della Chiesa. Dunque c'è l'arca dell'alleanza dell'Antico Testamento, c'è Maria che entra in casa di Elisabetta e adesso c'è la Chiesa, in cui si rende presente la parola di Dio attraverso coloro che, come i nuovi sacerdoti, gli Ereus, portano la presenza di questa parola al mondo. Così Maria diviene profezia e immagine della Chiesa. Bellissimo. Profezia e immagine della Chiesa. E quindi profezia e immagine di ogni evangelizzatore, di ogni evangelizzatrice. Su questo punto i padri sono molto precisi. Origene soprattutto lo sottolinea. State attenti. Che certamente Maria ha avuto questa dignità straordinaria di prestare la sua stessa carne al Figlio di Dio. Ma quando voi vi lasciate trasformare dalla parola e prestate la vostra voce alla parola, voi siete madri della parola, siete madri di Dio. Origene, e siamo in un padre che è morto nel 253, quindi molto antico, è una convinzione che attraversa tutta la storia dei padri della Chiesa. Non soltanto Maria partorisce, ma ogni credente che si lascia penetrare dalla parola diventa madre della parola. Dice Gregorio di Nissa in un'espressione molto bella, distinguendo tra l'apax di Maria e la ei della Chiesa. Cioè, certamente una volta sola si è fatto carne il Verbo di Dio nel grembo di Maria, ma a ei sempre si fa presente e viene partorito al mondo dalla Chiesa e nella Chiesa da ogni singolo credente che si fa trasmettitore della parola. Dunque, chi è mio padre? Chi chi è mia madre? Sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la partoriscono, poieuentes, la partoriscono. Quindi se parliamo di Maria parliamo della Chiesa e se parliamo della Chiesa parliamo di noi. E dunque il grido adesso di Elisabetta dovrebbe essere il grido di tutti coloro che, sentendosi visitare in casa propria da un portatore, una portatrice della parola di Dio, ma che onore che la madre del mio Signore venga a me in ogni servizio di carità, in ogni servizio di catechesi, in ogni annuncio della parola di Dio. Dovrebbe esplodere, no, da parte del destinatario questo grido, ma che debbo, che onore che ricevo nel constatare che la madre del mio Signore viene a me. Così dunque Maria, per l'eudochia del Padre, per la sinergheia, per la, diciamo, compartecipazione, traduciamolo così in italiano, dello Spirito Santo, diventa l'abitazione corporea in cui si rende presente il pleroma della divinità. Ripeto, vale per Maria, vale per la Chiesa, vale per ciascuno di noi. Così come in mistero, dunque, quella stessa eudochia si sarebbe resa presente nelle parole e nei gesti sacramentali di coloro che avrebbero ricevuto nella Chiesa, preannunziata e inaugurata da Maria, il compito e la missione di portare al mondo la bella notizia del Vangelo. Dunque, e adesso concludiamo, la domanda che potrebbe nascere spontanea a questo punto potrebbe essere questa: come ha reagito Maria nel sentirsi chiamata ad essere messa a parte e dunque santificata per esercitare nel mondo questo particolare modo di essere arca del Signore, inviata a portare nel mondo la bella notizia della venuta in lei e attraverso di lei del Salvatore? È la domanda che facciamo a Maria, ma è la domanda che facciamo alla Chiesa ed è la domanda che facciamo a noi. Il testo che permette di indagare, per quanto è possibile, su questo aspetto della missione ricevuta da Maria è certamente ancora Luca, nella cosiddetta pagina dell'Annunciazione a Maria, che racconta proletticamente, cioè preannunzia, l'intera opera della nostra salvezza, ma che potrebbe essere vista anche come complementare all'Annunciazione a Zaccaria, pagina che immediatamente la precede e dunque che ci può aiutare a capire la differenza del sacerdozio dell'Antico Testamento e del sacerdozio del Nuovo. Vediamo allora di cosa si potrebbe trattare, ma in breve, io su questa pagina ho fatto tantissime lezioni divina e quindi è inutile, potete andare a cercarvele se siete interessati. Ma il testo che permette di indagare è questo. Le due precisazioni appena richiamate sembrano molto importanti perché permettono di porre subito il testo di Luca, da una parte il rapporto con il mistero pasquale, ho detto che l'Annunciazione è una prolessi di tutto il mistero pasquale, e dall'altra con il sacerdozio dell'Antico Testamento. Vi è un'espressione linguistica nel testo lucano dell'Annunciazione a Maria che sembra molto arcaica, assai difficile da capire, al punto che spesso nasce negli esegeti la tentazione di trasformarla un po' per renderla più chiara, evitando per quanto possibile l'anacoluto. E si tratta di Luca 1,35b, che dice così: perciò colui che nascerà santo sarà chiamato figlio di Dio. In greco, Dio che toche nomenon agion, clitisete uiosteu. Come intendere quel santo, posto praticamente al centro dell'espressione stessa? Colui che nascerà santo sarà chiamato figlio di Dio. La soluzione più logica sarebbe quella di trasformare l'aggettivo in avverbio e invece di santo leggere santamente, e cioè colui che nascerà santamente sarà chiamato figlio di Dio, e in quel santamente intendere la verginità, proprio perché nascerà verginalmente sarà chiamato figlio di Dio. Ma perché Luca non ha detto la parola precisa? Perché non ha trasformato in avverbio l'aggettivo? La soluzione non dovrebbe lasciarsi sfuggire ciò che precede immediatamente nel testo di Luca, e cioè Luca 1,35a, che recita così: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra». I dynamis ipsistu epischiasis. Con una possibile estensione del testo di Luca tale da comprendere non soltanto Esodo 40, conosciamo tutti, no? Quando fu terminata l'arca, arrivò la nube, la avvolse tutta e neppure Mosè poté più violare questa intimità di Dio. È da questo che partono i padri per parlare di perpetua verginità di Maria. Ante partum, in parto, post partum. Non soltanto questo, che è spessissimo richiamato dai padri, ma anche l'inizio solenne, ancora una volta, della lettera ai Romani di Paolo, in cui si legge così: Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, scelto per annunziare il Vangelo di Dio che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle Sacre Scritture e che riguarda il Figlio suo, il quale fu generato dal seme di Davide come uomo e fu costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santificazione in virtù della risurrezione dai morti, Gesù Cristo nostro Signore. Sembra quasi così una cosa un po' monumentale, astratta, introduttoria, e invece ognuna di queste parole ha un peso, ha una pregnanza incredibile. Ho cercato di evidenziarlo nelle mie lezioni divine. Da tutto ciò che potremmo ricavare da una simile collazio, rilevo per concludere un elemento soltanto: la contemplazione dell'azione potente dell'Altissimo, dynamis ipsistu, identificata con la potenza dello Spirito Santo in Paolo, en dynamei katapneuma agiosines, la quale, come avrebbe agito nel Cristo sepolto e crocifisso, per evidenziare che il Padre non avrebbe mai permesso che il suo santo, osion su, vedesse la corruzione del sepolcro, rivelandolo al mondo nella sua identità, in modo che sapesse con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costruito Signore Cristo, quel Gesù che avete crocifisso, così agisce adesso, perché nel grembo di una vergine venga concepito colui che nascerà santo e che sarà chiamato figlio di Dio. Quindi l'azione dello Spirito. Se poi la nostra collazio si estendesse fino a comprendere la proclamazione costante di tutti i padri della Chiesa, i quali collegano l'epiclesis allo Spirito Santo e collegano l'invocazione dello Spirito Santo in ogni ierurgia della Chiesa, a partire dall'ordinazione sacerdotale, e qui fino all'imposizione delle mani sul pane e sul vino, sull'imposizione delle mani in tutti i sacramenti della Chiesa, tutti questi gesti accompagnati dalla epiclesis. E questa è una parola alla quale i padri orientali sono attaccatissimi. Senza epiclesis non si dà sacramento. Allora, se noi teniamo conto di questo, e dunque teniamo conto della dynamis tu pneumatos operante attraverso di lui, attraverso colui che riceve questa dinamis, in ogni evento sacramentale che comporta la trasformazione o transustanziazione, come insegna il Concilio di Trento, di ciò che succede a partire dal pane e dal vino eucaristico, che sono transustanziati in corpo e sangue del Signore risorto, le analogie diventerebbero ancora più piene di misterioso stupore. Che cosa è successo in Maria? Che cosa succede nella Chiesa? Che cosa avviene nel sacramento del pane e del vino del Signore? Che cosa avviene in noi se ci lasciamo agire interiormente dallo Spirito fino al punto da permettergli di diventare partecipi della natura divina? Così si esprime la prima Petri e così riceve la tradizione soprattutto orientale greca: essere partecipi della natura divina. Avremmo infatti la possibilità di osservare sotto lo stesso orizzonte epicletico la resurrezione di Gesù di Nazaret, riconosciuto come Signore Cristo, ma anche il concepimento, nascita virginale del figlio di Maria, proclamato figlio dell'Altissimo, in collegamento con tutto ciò che costituisce il tesaurum per eccellenza dell'esperienza sacramentale della Chiesa. Al principe di questo mondo, avrebbe scritto Ignazio di Antiochia, martirizzato nel lontano 107, 2000 anni fa quasi, al principe di questo mondo rimase celata la virginità di Maria, così come rimase celato il suo parto e rimase celata la morte del Signore, i tre misteri clamorosi che furono compiuti nel silenzio di Dio e la contemplazione. E ciò che succede in ogni credente, noi arriviamo sulla soglia e poi fermi. Succedono delle cose che sono indicibili, inenarrabili. La possibilità di collegare la stessa dynamis του Αγίου Πνεύματος, l'epiclesis che sta all'origine di ogni evento sacramentale, di cui è parte integrante il ministero sacerdotale, caratterizzato, come abbiamo visto, dalla diaconia tu logu, potrebbe a questo punto permettere di riconoscere una particolarissima identità sacerdotale anche a coloro che, insieme con Maria, permettono di proclamare al mondo e di rendere concretamente presente il Verbo che si è fatto uomo ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Grazie.